Partiamo con la consulenza odierna, partiamo con un tema di attualità, un tema che riguarda tutti noi, cittadini e cittadine. Un tema sul quale si discute, si parla, si riflette, ma soprattutto si ascoltano gli esperti, e con noi in studio c'è un esperto che saluto, che è Nicola Socca, capo della sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, della divisione dell'ambiente del Dipartimento del Territorio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie a lei, Nicola Socca. Allora, il titolo che ho dato alla puntata odierna della consulenza è questo: dalle diossine e dai PFAS alla protezione appunto dell'aria, dell'acqua e del suolo. Cosa si sta facendo? Soprattutto, vi chiedo, soprattutto mi rivolgo anche a voi, perché se avete delle domande, dei dubbi, dei commenti da esporre, da esprimere, lo potete ovviamente fare come sempre, come tutti i giorni, tramite i nostri canali, che sono i canali di WhatsApp. 076 321 11 13 è il nostro numero di telefono per interagire anche con messaggi vocali o ovviamente scritti, oppure anche in diretta telefonica allo 08 48 03 08 08. Allora, diossine e PFAS, se ne parla spesso, i media riferiscono direi a scadenze molto regolari sulla presenza di queste sostanze e anche dei loro potenziali e concreti rischi per la nostra salute. Ci chiediamo cosa sono in realtà le diossine e i PFAS, ci dobbiamo preoccupare, con quali e quante di queste sostanze noi entriamo regolarmente in contatto, quali sono i problemi e i pericoli per l'uomo e per l'ambiente, dai monitoraggi che vengono effettuati, cosa emerge, quali sono le loro concentrazioni e in quali luoghi. Allora, partendo dalle diossine, alcuni recenti dati indicano che i valori di diossine attorno agli ex impianti di incenerimento dei rifiuti di Bioggio e di Riazzino sono mediamente più elevati rispetto a quelli dei campioni prelevati altrove, come nei pressi di vecchie industrie, ma in un solo punto a Bioggio superano il livello di guardia. E questo l'esito dall'analisi pubblicato in un rapporto diffuso la settimana scorsa che il Dipartimento del Territorio ha svolto fra il 2021 e il 2024 in Ticino, alla luce di quanto appurato invece a Losanna nel 2021, dove sono state trovate concentrazioni elevate. Allora, Nicola Socca, partiamo dalle diossine e da questo rapporto che ci dice che possiamo stare tranquilli?
Sì, ci dice che possiamo stare tranquilli, è appunto un rapporto, come ricordava lei, che nasce da questi ritrovamenti a Losanna di concentrazioni molto, molto importanti, e da lì sono scaturiti in Ticino, ma come anche in altri cantoni, approfondimenti su analisi di diossine che appunto all'epoca, penso qui per esempio quando erano stati dismessi gli inceneritori precedenti, quindi agli anni 90 o anche prima, era più difficile fare, perché l'analitica anche richiede una precisione, una sensibilità che è possibile appunto raggiungere oggi e più difficilmente all'epoca. Sono sostanze appunto in tracce, si parla di nanogrammi per chilo magari di suolo come ordine di grandezza, quindi delle minuscole tracce in campioni più pesanti che è difficile analizzare. Ecco, come dicevo, però questi approfondimenti sono stati fatti, mostrano che in Ticino, come anche in altri cantoni, non ci sono dei problemi appunto come quelli riscontrati a Losanna, benché, come è stato ricordato, attorno ai vecchi impianti di incenerimento effettivamente si misurano delle concentrazioni un po' più elevate, da 3 a 5 volte più elevate del sottofondo che può esserci in altri luoghi.
Ecco, vengono misurate queste concentrazioni ovviamente nel terreno.
Qui è una campagna che, esatto, riguarda proprio la qualità del suolo, quindi fondamentalmente si preleva un campione rappresentativo di suolo, ci sono dei manuali che spiegano come fare facendo delle opportune miscelazioni e garantendo l'omogeneità del campione, e poi appunto analisi di laboratorio.
Anni 80, anni 90 si parlava soprattutto di diossine in riferimento a Seveso.
Sì, la prima volta che abbiamo sentito questa parola...
Abbiamo sentito il termine diossina, pericolo diossina.
Esatto, la diossina è in realtà una classe di oltre 200 sostanze, sono 210 sostanze con la stessa struttura di base chimica, ce ne sono appunto alcune più pericolose di altre, una dozzina che per tossicologia sono più preoccupanti, tra cui appunto la diossina di Seveso, il cosiddetto TCDD, l'abbreviazione era quella, che è una sostanza molto tossica appartenente a questo gruppo, e che lì, ecco, invece a causa di una produzione di insetticidi particolari che sono un po' più predisposti a formare diossine rispetto alla formazione classica che è la combustione di rifiuti, ma ce ne sono anche altre, ecco lì il disastro di Seveso aveva rilasciato quantitativi comunque
anche da noi,
Seveso chiaramente era confinato
a Seveso, però non è arrivato qualcosa, no?
No, a Seveso.
Impossibile che arrivasse qualcosa anche...
A Seveso l'impatto è stato prettamente locale.
Locale, quindi non abbiamo avuto ripercussioni di nessun tipo, però il fatto che vi siano dei valori un po' più alti vicino agli ex impianti di incenerimento dei rifiuti di Bioggio e di Riazzino significa che gli impianti di incenerimento producono diossina.
Sì, assolutamente. Ecco. Le diossine appunto...
E le diossine resistono.
Le diossine sono...
Perché sono chiusi da tempo.
Le diossine sono sostanze molto molto persistenti. Questa caratteristica, come anche quella dei PFAS di cui parleremo forse dopo, li fa ricadere sotto la categoria dei contaminanti organici persistenti. Ecco, diciamo che tra i microinquinanti è una tipologia un po' più preoccupante, nel senso che l'ambiente non è in grado di degradarli efficacemente, e quindi sì, fa sì che lo vediamo anche dai risultati di questa campagna, che quello che rileviamo oggi nel suolo, nell'ambiente in generale, è tendenzialmente molto stabile, non ci sono, diciamo, gli apporti nuovi sono molto molto più ridotti rispetto a quelli che c'erano negli anni 80 o negli anni 70, si stima del 90% in meno, grazie appunto allo sviluppo della tecnica, quindi a migliori tecnologie che inibiscono un po' l'emissione delle diossine. Ecco, però quello che misuriamo, prettamente appunto derivante dal passato, è ancora lì effettivamente.
Allora, abbiamo letto di Losanna e dei campioni prelevati, possiamo dire che il caso Vodese rappresenta ancora un esempio isolato, giusto?
Sì, è anche la conclusione dell'Ufficio federale dell'ambiente. Che ha, diciamo, svolto una panoramica di tutta la situazione a livello svizzero.
Poi per Riazzino e per Bioggio, una contaminazione del suolo c'è stata.
Indubbiamente.
Però non sono richieste, voi dite nel vostro comunicato stampa, non sono richieste misure di risanamento e nemmeno limitazioni all'uso. Quindi per chi abita nei paraggi non ci sono problemi.
No, è corretto. Effettivamente abbiamo dei livelli, come dicevo, un po' più rialzati. Sono però delle misurazioni che ci permettono di confrontare i dati con i limiti vigenti che esistono nell'ordinanza sulla protezione del suolo, ma questo anche appunto in ragione di... sono dei limiti stabiliti in ragione anche con fattori di sicurezza per proteggere appunto le persone e l'ambiente. Ecco, questi limiti non sono superati, a parte in un caso, un valore di guardia appunto, come è stato citato nell'introduzione, che però richiede una valutazione puntuale che è stata anche eseguita. Questo lieve superamento del valore di guardia fa sì che non siano necessarie delle raccomandazioni particolari.
Nicola Solcala, la domanda sorge spontanea, si può pensare al termo valorizzatore dell'azienda cantonale dei rifiuti, in funzione oramai da 15 anni se non sbaglio.
Esattamente, sì.
Giubiasco, lì tutto bene, nessun problema?
Sì, tutto bene.
Bene, non c'è niente?
No, ci sono delle diossine lì, come si trovano dappertutto nell'ambiente. Però si trovano appunto a livelli costanti fondamentalmente, lo vediamo dal monitoraggio che appunto viene svolto regolarmente ogni 5 anni, abbiamo fatto anche dei punti intermedi, diciamo, quindi a frequenze più ravvicinate, che ci mostrano in una decina di punti attorno alle CTR appunto delle concentrazioni stabili in questi 15 anni, e quindi ci ricorda un po' quello che dicevo prima, che diciamo in singoli punti i livelli di sottofondo sono principalmente derivanti da attività del passato. L'ICTR, fortunatamente, a differenza degli impianti di vecchia generazione, ha un sistema di lavaggio dei fumi molto molto spinto, quindi senz'altro le diossine vengono prodotte come vengono prodotte da qualsiasi combustione, però grazie al lavaggio dei fumi, ecco, l'emissione è molto molto ridotta.
E quindi si può star tranquilli?
Sì, assolutamente.
E anche dai fumi che escono dall'impianto?
Esattamente, sì.
Non ci sono particolari problemi, lei sa benissimo che c'è sempre poi qualcuno che dice però
No, certo, io...
magari qualcosa esce, c'è un po' di paura, inquietudine, ecco, sempre attorno a questi grandi impianti.
Ma come giusto che sia, appunto, diciamo, queste analisi delle diossine ripetute nel tempo attorno alle CTR fanno parte di un pacchetto di altre analisi anche che vengono svolte, monitoraggi, ci sono monitoraggi alle emissioni dei camini, ci sono appunto in ricaduta, ci sono nel suolo, ci sono per diverse emissioni che può avere le CTR. Ecco, questo rapporto fa parte un po' dell'informazione al pubblico dei risultati. Io ricordo anche che le emissioni gassose appunto delle CTR sono disponibili online, tra l'altro, e aggiornate, diciamo, regolarmente al sito oasi.ch, quindi Osservatorio Ambientale Svizzera Italiana.ch.
Trovate tutto.
È un sito molto interessante, penso, ricco di informazioni per diverse tematiche ambientali, tra cui questa.
Ecco, poi però, d'accordo il sito, d'accordo entrarci, ma bisogna capire poi quello che c'è scritto e quello che voi date come informazioni.
Sì, chiaro, sono...
Perché spesso per i profani entra in contatto con materie piuttosto specialistiche, scientifiche, ostiche.
Sì, questo è effettivamente spesso il caso. Già solo il nome di alcune sostanze, diciamo, può mettere paura a volte. Ecco, sono dei temi che magari richiedono, a dipendenza del tema, ecco, sicuramente degli approfondimenti non sono facili da capire per i non addetti ai lavori.
Ed è per quello che oggi ho scelto proprio un tema che è un tema molto scientifico, specialistico, però per cercare di fare in modo che certe informazioni possano non soltanto passare, ma anche essere capite, ed eventualmente, col fatto che abbiamo la possibilità, avete la possibilità di chiamarci o di scrivere o di scriverci, anche il fatto di fare delle domande, di commentare quanto dice Nicola Solca, che, ricordo, è capo della sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo della divisione dell'ambiente del Dipartimento del Territorio. E vale la pena che ricordiamo che nella puntata odierna, certo, parliamo di diossine e di PFAS, poi però presenteremo l'attività e i compiti importanti di una sezione, Nicola Solca, che si occupa di tre beni preziosi per tutti noi: l'ambiente, l'acqua e l'energia.
Sì, esatto, la sezione, appunto, non so se ne parleremo forse dopo.
Dopo.
Ecco, però l'ambiente racchiude molte componenti, molti comparti ambientali. Ecco, la SPAS è un po' il servizio della protezione dell'ambiente per il Canton Ticino, ogni cantone ne ha uno, e effettivamente la protezione dell'ambiente è molto articolata e molto variata.
Allora, abbiamo già toccato alcuni temi, e un tema che vi sta a cuore, che soprattutto probabilmente è un po' un tema che per voi è un tema quotidiano, è quello dei monitoraggi. Li fate in modo serio, e soprattutto credo che anche la tecnologia negli ultimi anni vi aiuti anche a svolgerli in maniera sempre più accurata, precisa, mirata.
Sì, indubbiamente, ecco, il tema del monitoraggio ambientale e appunto della pubblicazione.
Noi abbiamo parlato di monitoraggi che riguardavano e riguardano le diossine, ma non ci sono solo quelli.
No, assolutamente, appunto, diciamo, i monitoraggi ricoprono un po' i temi di cui appunto parleremo forse dopo, legati a tutta la protezione dell'ambiente. Ecco, diciamo, secondo me è un tema molto importante, da un lato per ecco, seguire come evolve appunto la qualità dell'ambiente, ma dall'altro poi anche per, diciamo, guidare un po' le politiche ambientali, per divulgare anche i temi, appunto, senza dati, diciamo, in un mondo poi forse dove anche l'informazione o la disinformazione diciamo aumenta sempre di più. Io penso che delle fonti credibili di dati e trasparenti e messe a disposizione appunto del pubblico sia un tassello fondamentale anche per tutto quello che è il comparto della protezione dell'ambiente.
Allora, qui avviene tutto in diretta, Mauro Benzoni è il nostro regista. Qualcuno mi scrive che l'ospite si fa fatica a capire perché parla molto piano e non si riesce a percepire tutto quello che dice un ascoltatore, quindi se riusciamo ad alzare il volume dell'ospite probabilmente facciamo un favore a chi magari fa fatica a ascoltare e a seguire quanto sta dicendo Nicola Solca. Ricordo, abbiamo avuto un problema all'inizio durante l'aggiornamento della viabilità con la mia cuffia, il volume, il fatto che probabilmente però è andato in onda, credo, sì. L'aggiornamento della viabilità. Mauro Benzoni mi conferma che tutto è andato in onda, quindi continuiamo a parlare di protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo. Ricordo, con Nicola Solca, con voi che ci potete, come sempre, perché poi siete anche voi in questo momento informativo e di approfondimento che fate la trasmissione con noi, dicevo, con voi che ci potete chiamare allo 0848 030808 oppure scrivere allo 076 321 11 13. Abbiamo fatto il punto sulle diossine, quindi tutto più o meno bene, tutto più o meno in regola. Veniamo ai PFAS. Qui invece non tanto bene, anche perché innanzitutto, Nicola Solca, cerchiamo di capire cosa sono i PFAS. Se ne parla tantissimo, eh?
Sì, è un tema appunto tra quelli sicuramente difficili, come dicevamo prima, della protezione dell'ambiente. Siamo sempre nell'ambito dell'inquinamento in tracce, quindi dei microinquinanti, e sempre anche nella sottoclasse dei microinquinanti organici persistenti, quindi sostanze che una volta immesse nell'ambiente difficilmente si degradano. I PFAS appunto hanno dei legami con il fluoro, tra carbonio e il fluoro, che sono molto molto resistenti in chimica, e quindi sono dei composti che sono stati sintetizzati dall'uomo proprio per resistere al fuoco, per esempio, al calore, alla degradazione per irraggiamento, e quindi poco degradabili, purtroppo.
Perenni, invisibili e stabili.
Sì, esatto. Diciamo che questa è una delle caratteristiche più preoccupanti, e oggi si cerca di correre ripari, appunto, è tutta una discussione ancora in corso in realtà, per limitare la fonte, per quindi riparare agli errori, agli hotspot che ci sono sul territorio, e ai problemi che possono scaturire. Fino a pochi anni fa i PFAS erano comunque giudicati dal punto di vista tossicologico meno preoccupanti di quello che lo sono oggi. Ecco, quindi anche le conoscenze, la tossicologia, ecco, già anche, appunto, dicevamo del monitoraggio, le conoscenze dove compaiono di più, sono tutte cose in evoluzione in realtà. Siamo in un periodo un po' caotico, penso, per i PFAS, che dovrebbe portare nei prossimi anni però a una strategia di come affrontare al meglio il problema e come gestirlo nel medio-lungo periodo.
Ecco, dicevo che sono invisibili, stabili e perenni, e sono anche problematici per la salute i PFAS, in quanto hanno contaminato, questo lo sappiamo, lo sapete voi che monitorate, ambiente e organismi umani.
Sì, i PFAS sono dentro probabilmente ognuno di noi. Ci sono stati per esempio, degli studi di biomonitoraggio da parte dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che sono stati limitati da alcuni cantoni, Ticino escluso. È stato recentemente abbandonato un progetto di invece estendere il monitoraggio a tutta la Svizzera, però ecco, in questi cantoni dove sono stati svolti i monitoraggi, ecco, si è visto che effettivamente nel sangue le persone hanno i PFAS, come è anche il caso in altre nazioni d'Europa e in tutto il mondo probabilmente. Ecco, diciamo, non sorprende adesso, conoscendo un po' la diffusione che hanno avuto in tutto l'ambiente.
Riassumendo, lei mi dica se sbaglio, sono sostanze chimiche permanenti questi PFAS, perché non si degradano, quindi questo è un problema, non si degradano e si accumulano in natura e anche negli organismi viventi e anche in noi uomini, insomma, uomini e donne.
Sì, è corretto. Poi dipende dalla singola sostanza. I PFAS sono una classe anche lì di decine di migliaia di sostanze ancora non meglio, diciamo, definita. Anche questo, ancora si scoprono delle applicazioni o dei membri di questa grande famiglia ancora oggi che si arricchisce sempre più di componenti. Ecco, diciamo che tutto questo fa parte un po' del tema della caratterizzazione del rischio. Per alcune sostanze singolarmente sono conosciuti i rischi, appunto sono delle sostanze che adesso sono limitate, per molte altre invece il 99% dei PFAS, le conoscenze sono ancora in evoluzione, quindi il rischio non è ancora caratterizzato nemmeno. Quindi c'è anche molto nel mondo della ricerca, nel mondo della psicologia che è in corso per trovare sostituti, per esempio, perché le applicazioni sono anche innumerevoli. Ecco, è tutto un settore molto molto grande.
Molto in evoluzione. Allora, vengono definiti sostanze chimiche perenni proprio per la loro stabilità, lo dicevo prima, rimangono nell'ambiente per secoli e tendono ad accumularsi negli ecosistemi e negli stessi organismi umani. Ma come si disperdono nell'ambiente i PFAS? Mi sembra soprattutto nell'acqua, quindi i pesci ne accumulano.
Ma in realtà sono tutti comparti ambientali, anche nei suoli abbiamo visto appunto che i PFAS sono presenti in maniera ubiquitaria. Come si diffondono varia molto dalla fonte originale. I PFAS sono stati impiegati e sono ancora impiegati in moltissime applicazioni, e da qui anche è utile differenziare anche le vie di diffusione nell'ambiente. Per esempio, anche dal nostro rapporto è emerso che dei terreni sono inquinati magari più dal sottofondo più di altri, molto probabilmente per un utilizzo nel passato di fanghi di depurazione in agricoltura, pratica vietata poi dal 2006 in Svizzera. Però appunto questa persistenza estrema fa sì che magari ancora oggi appunto applicazioni del passato possono ancora così portare questi residui elevati. Dicevo, sono delle origini da fonti puntuali,
sì,
come possono essere gli impianti di depurazione che appunto ancora raccolgono i nostri reflui che appunto in parte contengono i PFAS perché sono ancora ammessi, a parte dei divieti che già sussistono, molti altri componenti della famiglia sono ancora perfettamente legali. E quindi puntualmente dagli impianti di depurazione delle acque ci sono anche delle fuoriuscite poi nei corsi d'acqua, oppure delle fonti diffuse. Qui appunto parlavamo per esempio dei fanghi di depurazione, ma per fare un altro esempio possono essere stati usati in passato nelle scioline per esempio degli sci, quindi un'altra fonte diffusa di emissione di PFAS, nelle schiume estinguenti per combattere gli incendi. La lista è molto molto lunga e quindi anche le vie di diffusione dell'ambiente possono essere molto diverse.
Diverse, certo, molto sì, differenti fra loro. Ma come si accumulano, come arrivano ad accumularsi nel corpo umano? E poi quali sono i rischi concreti per la nostra salute? Certo, lei ha detto non si sa ancora bene, però tanto li abbiamo e non li eliminiamo.
Allora sì, ci sono appunto diciamo delle caratteristiche che fanno sì che appunto tendenzialmente l'eliminazione è molto lenta nel corpo, si possono accumulare senz'altro nei grassi ma anche in altri organi, questo può essere un po' diverso da composto a composto perché diciamo oltre a delle strutture di base molto simili poi dei gruppi funzionali diversi determinano anche una chimica e una biodisponibilità, quindi una ripartizione negli organi diversa. Ecco, diciamo che i rischi possono essere anche di diverso tipo, a concentrazioni più basse, quella concentrazione che fa sì che l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare ha fissato un limite di dose tollerabile settimanale per alcuni composti. Dicevo, l'effetto primo, diciamo più basso, si è osservata per esempio una minore risposta alle vaccinazioni, soprattutto per i bambini piccoli, questo può essere un problema. Il sistema immunitario reagisce meno magari delle vaccinazioni che vengono fatte. Ma poi ecco, gli effetti sono tanti, sono dei perturbatori endocrini, quindi interferiscono con il nostro sistema ormonale, con i meccanismi che lo regolano, ci possono essere appunto danni al fegato, danni a diversi altri organi fino ai possibili tumori.
Sono state però stabilite delle quote massime di tolleranza, quindi ognuno può fare un esame per sapere quanti PFAS ha nel corpo?
Ma analiticamente è possibile farlo, appunto, come dicevo.
Ma è utile fare un esame?
Ma allora, questa è una risposta difficile. Se non ci sono dei sospetti particolari, non penso che sia particolarmente utile. Si troveranno dei valori, appunto, come dicevo, di sottofondo che appunto corrispondono un po', penso, a quello che si è visto in altri cantoni e nel resto dell'Europa. Dei valori che appunto sono, come detto, riconosciuti. Dicevo, possono esserci magari delle situazioni particolari e con quel caso il giudizio può essere diverso, ma non mi sento di consigliarlo sicuramente.
Allora, gli esperti ci dicono che lo studio della SCNAT, che sarebbe la società
SCNAT, sì, la sigla adesso mi sfugge.
Comunque una società seria, scientificamente affidabile e credibile, allora ci dice
scienze che naturali, scienze naturali,
e soprattutto l'esposizione a lungo termine a essere pericolosa. Detta in altre parole, l'ingestione ripetuta per diversi anni di piccole quantità di queste sostanze può causare a lungo termine dei danni. Dal 2024 i PFAS sono classificati come cancerogeni, lei prima lo ha anticipato, lo ha detto, per l'uomo, e i PFAS come potenzialmente cancerogeni, i PFOA e i PFOS, c'è una differenza, ecco.
Esatto, i PFAS, come detto,
PFOA e PFOS.
È una grande famiglia, PFOA e PFOS sono due componenti di questa famiglia.
PFOA e PFOS.
Quindi uno è cancerogeno accertato, l'altro è sospetto cancerogeno.
Poi gli studi dimostrano che entrambe queste sostanze sono correlate a livelli più elevati di colesterolo e alterazioni epatiche. E per altri PFAS la correlazione è stata finora meno documentata, ma sono stati descritti degli effetti simili. Il già citato TFA, che sarebbe
l'acido trifluoracetico,
entriamo molto componente nell'ambito e nel campo scientifico, è ad esempio classificato come pericoloso per la riproduzione dall'Istituto Federale Tedesco per la valutazione dei rischi. Cioè ci sono dei rischi concreti.
No, come detto, ci sono dei rischi concreti accertati per alcuni di questi composti, per molti altri la valutazione tossicologica non è ancora conclusa, quindi non sappiamo ancora molto, però è importante ricordare, come ha detto lei, che i rischi sono sul lungo termine, sono, diciamo, non sono acuti, sono cronici, sono per esposizioni appunto ripetute nel tempo e prolungate. Ecco, quindi
ecco, esposizioni ripetute nel tempo, ma io come singolo cittadino come posso sapere se per tot d'anni sono stato a contatto con i PFAS?
Ma appunto per un determinato sottofondo lo siamo stati tutti, lo siamo ancora tutti, questo è indubbio. Poi appunto, come dicevo, ci sono magari, però diciamo penso che sono veramente eccezioni, delle possibili esposizioni che possono derivare da attività sul lavoro particolari o situazioni comunque particolari.
Veniamo al Ticino, qual è la concentrazione di PFAS rispetto agli altri cantoni? E dove sono di più? Dove si trovano?
Ma allora direi che, come emerge anche dal nostro rapporto, la situazione è un po' analoga al resto della Svizzera. Abbiamo degli hotspot sicuramente, dei problemi puntuali, come risaputo per esempio la contaminazione della falda a Chiasso che alimenta il Pozzo Pratiro, piuttosto che il problema legato alla galleria di base ferroviaria del Ceneri che anche è rilasciato un altro componente dei PFAS a nord nella falda di Sant'Antonino e a sud diciamo nel Vedeggio. Ci sono delle situazioni appunto puntuali del genere, e poi abbiamo dei sottofondi appunto, come dicevo, dappertutto, in diversi terreni appunto delle concentrazioni magari più elevate dovute molto probabilmente, come dicevo, all'utilizzo di fanghi di depurazione in passato, però anche dove non ci sono questi utilizzi per deposizione atmosferica abbiamo comunque delle tracce un po' dappertutto. Però diciamo sono situazioni che appunto non sono uniche al Ticino, ecco, purtroppo
sono trasversali e generali. Però si possono eliminare i PFAS in maniera sostenibile?
Allora, secondo...
bonificando dei terreni, bonificando insomma quel che c'è da bonificare.
Sì, ecco, come
o
dicevo,
dei siti particolarmente contaminati, ecco, anche
sì, anzi andrà fatto. Come dicevo, siamo in una fase ancora dove diciamo non ci sono ancora molti elementi per concludere un po' la valutazione del rischio che porterà l'autorità federale a stabilire dei limiti, delle procedure e delle necessità. Sono dei lavori che sono in corso, come hanno richiesto delle mozioni federali, il Consiglio federale ha...
Se ne parla anche a livello politico,
assolutamente.
Ormai è un tema politico, però a che punto siamo in Svizzera rispetto al resto del mondo con la ricerca e soprattutto anche con le possibili soluzioni?
Ma allora, bisogna dire che per i PFAS, diciamo che Svizzera e l'Europa sono partite forse un po' dopo rispetto agli Stati Uniti, dove se ne è parlato già prima. Però c'è l'attenzione molto alta, appunto, come dicevo, siamo in questa fase dove a breve, penso, qua si parla comunque di anni già da qualche tempo, verranno un po' definite le regole, la cornice di questo quadro che dovrà che dovrà dettare la strategia e le azioni da intraprendere, quindi fissare i valori di legge per l'ambiente, per esempio, capire come gestire i rifiuti, capire come appunto sia necessario bonificare a partire da quando quali determinati siti. Ecco, questa sarà la base per poi stabilire le attività future, che sono peraltro però già cominciate o comunque già allo studio. Però se mi permette, ecco, più importante ancora, penso è un'altra discussione ancora pendente, più importante ancora sarebbe regolare in maniera molto restrittiva alla fonte il possibile utilizzo di questi prodotti, perché noi abbiamo parlato fino adesso di intervenire nell'ambiente a valle, nel ricettore, diciamo, di questi residui, però il rubinetto a monte è ancora piuttosto aperto, ecco, diciamo che
c'è molto da fare
ancora.
Allora, riassumendo quello che abbiamo detto in questa prima mezz'ora, 35 minuti, le diossine sotto controllo, bene, nel senso che non ci sono particolari problemi. Per i PFAS invece i problemi ci sono, ci potrebbero essere. Sappiamo che sono in corso molti studi scientifici, sappiamo che la materia si sta studiando un po' in tutto il mondo, però non sappiamo ancora tutto. Sappiamo che tutti noi ne abbiamo un po' nel corpo e sappiamo che è meglio non averne, però purtroppo ci sono.
Sì, appunto, come dicevo, sappiamo che è meglio non averne, però sappiamo anche, appunto, da in particolare per questi composti meglio caratterizzati, sappiamo anche appunto i valori medi che ci sono nel corpo da questi altri cantoni, dagli studi europei, e sappiamo che dobbiamo limitarli il più possibile, ma non siamo ancora in una zona di, ecco, catastrofe, pericolo rosso. Quindi
catastrofe no, però molta attenzione.
Questo giusto per tranquillizzare e poi
d'estrema prudenza, insomma.
Penso comunque che, come giustamente viene data attenzione adesso a questo tema, penso che questo sia un bel segnale, perché vuol dire che appunto comunque ci si occupa di questo tema, che ritengo anche personalmente molto importante.
Assolutamente, difatti abbiamo voluto dare molto spazio ai PFAS, che sono un gruppo di migliaia di sostanze chimiche, riassumendo, sintetiche, note anche come sostanze chimiche permanenti o perenni, perché non si degradano e si accumulano in natura e negli organismi viventi, uomo compreso. Ci scrive Ele, che è una specialista perché è geologa e lavora nel settore dei siti inquinati. E lei dice che da questo punto di vista è un disastro, a causa del rumore di fondo ne troviamo praticamente sempre in acqua e suolo. Questo è il messaggio di Ele, che è geologa. Ora, anche certi siti inquinati, soprattutto discariche e siti di incidenti, dove i pompieri hanno dovuto intervenire e sono già classificati e devono essere reinvestigati. Consiglio, per chi è interessato, di guardare il documento Dark Waters, giusto?
È questo documento.
Sì, è corretto. E appunto ci dice che comunque se ne trovano.
Sì, come dicevo, se ne trovano, e c'è il sottofondo che fa sì che se ne trovano appunto più o meno dappertutto, purtroppo in tracce, e poi oltre alle tracce abbiamo questi siti, queste, diciamo, vecchie attività,
questi siti inquinati comunque.
Sì, esatto, è un nuovo capitolo, diciamo, del tema dei siti inquinati. Certo. È una sostanza, una classe di sostanze appunto che fino a diversi anni fa non rientrava, diciamo, tra quelli contemplati un po' da questa ordinanza e così nella lista degli inquinanti del passato, e oggi invece ci rientra a pieno titolo.
Però lei dice andiamo piuttosto alla causa del problema, cerchiamo di realizzare i prodotti, i beni in altro modo, ecco, tutto quello che noi usiamo. Difatti le dice ancora che i PFAS in casa nostra sono per esempio nei tessuti, li troviamo nei tessuti, ad esempio nei divani, trattati per essere antimacchie, nel Gore-Tex, anche nei trucchi da donna resistenti all'acqua, e quindi anche in cose che utilizziamo regolarmente, il divano, il trucco per le donne, insomma, nel Gore-Tex, certi capi d'abbigliamento.
Sì, diciamo, tra le varie caratteristiche dei PFAS appunto c'è quella di essere così, di poter essere oleo idrorepellente, appunto resistenti, come dicevo. Ecco, sono caratteristiche molto interessanti per categorie di prodotti come quelle citate. Oggi appunto in parte ci sono dei prodotti sostitutivi, ci sono già delle alternative, però appunto in parte ci sono dei divieti, quindi ci sono state per forza delle sostituzioni, però questo processo è ancora in corso.
Allora, Concludendo il discorso dei PFAS, la Federazione Svizzera di Pesca è seriamente preoccupata e andiamo magari a parlare dei pesci. E la Federazione dice che è urgente agire, che è urgente agire. La Federazione si aspetta misure concrete da parte delle Camere, Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati. Interessante quanto sottolineato dal suo presidente centrale, il senatore del PS Daniel Josic, che dice che se il pesce è uno degli alimenti più naturali che esistano, può essere consumato solo con cautela. La nostra società ha raggiunto un punto critico. E poi ancora una cosa è chiara: non possiamo eliminare i PFAS dall'oggi al domani con un colpo di bacchetta magica. Questo l'abbiamo detto. Però il discorso dei pesci?
Sì.
Ne hanno di più i pesci di PFAS?
Allora, i pesci hanno, diciamo, soffrono anche loro, diciamo, del tema, in quanto appunto, come detto, sono sostanze che si possono accumulare, quindi li si trova
e riversare nell'acqua soprattutto.
No, appunto, come detto, sono in tutte le matrici ambientali, quindi nell'acqua.
Ecco, però c'è chi dice nei pesci di più.
Sì, perché cioè, può esserci un processo di biomagnificazione, ecco, lungo la catena alimentare, come sappiamo, le sostanze organiche persistenti possono, diciamo, biomagnificarsi, si dice, quindi aumentare addirittura le concentrazioni che c'erano magari negli organismi inferiori. Ecco, diciamo, manca ancora però oggi una visione d'insieme, penso, delle concentrazioni di PFAS nelle derrate alimentari. I pesci, appunto, abbiamo dei risultati, sono inclusi nel nostro rapporto, come anche in altri studi di altri cantoni della Confederazione, però sono in corso, penso proprio quest'anno, analisi su altre derrate alimentari di origine animale, come la carne, le uova, il latte. Ecco, sono ancora dei dati che in realtà non abbiamo veramente a disposizione. Ecco, e un quadro completo, penso, diciamo, pesci peggio di altro, sì o no, lo si saprà.
Lo sapremo
nel prossimo, insomma, futuro.
Chi vivrà vedrà. Allora, c'è una interessante pagina, appunto, dalla quale ho preso anche spunto, dal Corriere del Ticino di mercoledì scorso, non ieri ma mercoledì 10 settembre, la pagina 9, Ticino e Svizzera, PFAS invisibili, rischi concreti, una pagina curata dal collega Paolo Galli. Chimica, sostanze stabili ma al contempo problematiche per la salute, sono considerate perenni, hanno contaminato ambiente e organismi umani, i pesci sono fra le principali fonti di assorbimento, come evidenziato da Daniel Josic, che abbiamo appena citato, non possono essere eliminati con un colpo di bacchetta magica. E poi ci sono grafici, ci sono diversi punti spiegati molto bene, domande e risposte su questi prodotti chimici sintetici utilizzati su larga scala già dagli anni 70, perché sì, torniamo indietro di 50-60 anni quasi, nei rispettivi, con proprietà vantaggiose, questi prodotti chimici sintetici nei rispettivi processi di produzione, ma quanto cattive le proprietà in termini di salute. Per quanto riguarda la nostra salute, sono appunto i PFAS o le PFAS, e rappresentano un grosso problema per l'ecosistema e per gli organismi viventi. E poi ci sono anche dei grafici, appunto, sull'inquinamento da PFAS, le sostanze nei terreni svizzeri e la concentrazione, appunto, nei laghi svizzeri. Ce ne sono dappertutto, più o meno in tutta la Svizzera, per quanto riguarda il nostro paese. Nicola Solca.
Sì, sì, come
siamo,
dicevo,
in buona compagnia.
Purtroppo siamo in buona compagnia.
O in cattiva,
sì,
compagnia, insomma, in questo caso forse è meglio dire. Vuole aggiungere qualcosa d'altro sui PFAS? Abbiamo detto tutto.
Ma si potrebbe parlare per ore, probabilmente, è un tema talmente articolato e complesso. Ecco, però penso, per una panoramica generale,
ecco, era utile comunque fare chiarezza, abbiamo toccato diversi punti. Allora, riguardanti i PFAS, veniamo comunque alla vostra sezione, perché ho detto mi piacerebbe presentarla. Dipartimento del Territorio, Divisione dell'Ambiente, la vostra sezione, la sezione di Nicola Solca, che è quella della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, una sezione che si occupa in sintesi di tre beni preziosi, l'ambiente, l'acqua e l'energia, ebbene ha 7 uffici, se non sbaglio.
È corretto, sì.
7 uffici e questi tre beni preziosi, ambiente, acqua e energia, voi vi occupate però applicando delle leggi che ne regolano la tutela. Non è che inventate voi nulla, ci sono delle leggi molto chiare, quindi c'è un quadro normativo estremamente delineato e preciso.
Sì, è corretto, appunto, la sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, la SPAS, è il servizio cantonale della protezione dell'ambiente, la legge federale sulla protezione dell'ambiente chiede ai cantoni di designarne uno, ecco, per il Ticino la SPAS, e si occupa di tre leggi federali. Ecco, se torniamo alle normative, la legge federale appunto sulla protezione dell'ambiente che regola molti temi, qui si parla della protezione dell'aria, quindi qualitativa dell'aria rispetto alle appunto emissioni, alla gestione dei rifiuti, agli organismi, per esempio anche all'inquinamento fonico. Ecco, sono tutti temi legati dalla legge federale sulla protezione dell'ambiente. Tutto quello che è acque invece è diciamo regolato dalla legge federale sulla protezione delle acque, e poi ci occupiamo anche di una terza legge federale che è la legge federale sui prodotti chimici, che regola appunto
l'utilizzo,
la sicurezza, l'immissione sul mercato, quindi un po' a cavallo i temi protezione dell'ambiente e salute, diciamo, legato a questo tema.
Poi c'è una legge cantonale che è importante per voi, che è la legge cantonale sull'energia.
Corretto, l'altro capitolo che ancora non ho citato è l'energia, quindi la legge cantonale sull'energia, diciamo il tema è quello del risparmio energetico, delle energie rinnovabili, per esempio, delle norme che devono essere applicate in materia appunto di utilizzo dell'energia, e, ecco, tutto quello che quindi è un po' legato all'obiettivo di decarbonizzare la nostra società e di raggiungere gli obiettivi climatici.
I compiti che affrontate sono molteplici, i compiti da affrontare e spesso anche complessi, come detto, si basano su leggi chiare e precise, molto mirate, molto determinate a livello di ambito. Abbiamo detto che la legge federale sulla protezione dell'ambiente è precisata, anzi lo diciamo adesso, in una trentina di ordinanze d'applicazione, quindi sono tantissime, che regolano tutti i principali settori compresi nella nozione giuridica di protezione dell'ambiente, vale a dire l'inquinamento atmosferico, il suolo, i rumori, gli stimoli sonori e i raggi laser, le radiazioni non ionizzanti, le sostanze pericolose per l'ambiente e gli organismi, abbiamo parlato di diossine e di PFAS, i rifiuti, il traffico dei rifiuti speciali e i siti inquinati, poi ancora la protezione dagli incidenti chimici e biologici, quindi la tutela da questo tipo di incidente o di incidenti chimici e biologici rilevanti, ovviamente l'esame dell'impatto sull'ambiente, dell'impatto ambientale. Allora, dicevo prima che la vostra sezione è composta da 7 uffici, c'è quello dei servizi tecnico-amministrativi, quindi molto pratico, procedurale, giusto?
Sì, esatto, è uno dei 2 uffici trasversali, diciamo così, che
servono.
Ci aiuta, esatto, servono gli altri, ci aiuta appunto in diversi ambiti amministrativi, nella gestione anche delle domande di costruzione, ecco, in ambiti un po' trasversali.
Veniamo agli altri uffici. Quello della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, temi molto attuali.
Assolutamente, esatto, la protezione delle acque non è solo qualitativa, quindi la protezione appunto da inquinamenti, per tornare al tema di cui abbiamo parlato oggi, ma anche, diciamo, la gestione di... diciamo un po' sovraordinata ai comuni di un approvvigionamento sicuro, si vuole promuovere appunto per esempio la ridondanza delle sorgenti o delle fonti appunto di acqua potabile per far fronte appunto a episodi che possono arrivare e saranno forse sempre più frequenti di siccità o di emergenze anche dovute appunto a inquinamenti. Ecco, anche qui il nostro ufficio, la nostra sezione ha un ruolo per esempio nell'approvvigionamento idrico. Qui ricordo anche che entrerà in vigore, cioè già è stata approvata, ma entrerà in vigore l'anno prossimo la nuova legge cantonale sulla gestione delle acque, che vuole vedere un po' la gestione delle acque appunto a 360 gradi, quindi ecco, dalla sorgente alla depurazione al ricettore naturale, ecco, una gestione coerente e quindi efficiente anche di questa risorsa che è molto importante.
E spesso il dibattito, sto pensando alla politica, spesso il dibattito politico va sul più Stato, meno Stato, ma lo Stato è importante, ha molte persone che si occupano di compiti ben precisi, persone specialiste, competenti, che conoscono delle materie molto, molto importanti per la vita quotidiana di noi cittadini. Quindi quando ci si pone la domanda cosa fa lo Stato, cosa fanno gli statali, beh, poi si vanno a vedere gli uffici. Sono tanti, è vero, ma ognuno ha un perché, ognuno ha una ragione di esistere. Abbiamo detto dell'ufficio dei servizi tecnico-amministrativi, dell'ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, poi c'è quello dei rifiuti e dei siti inquinati.
Esattamente, rifiuti e siti inquinati è anche un ufficio che spazia, diciamo, da tutto quello che è la minimizzazione nel limite del possibile della fonte della produzione di rifiuti, poi ha un compito di quasi di pianificazione, diciamo, delle necessità di smaltimento, quindi del garantire anche la capacità di avere delle discariche nel tempo. Si vuole evitare il più possibile, quindi...
Beh, i siti inquinati, ne abbiamo parlato...
L'afflusso delle discariche.
Ampiamente prima.
Esatto, e poi comunque il tema dei siti inquinati, che è, diciamo, un ambito che richiede, ecco, di poter catalogare, gestire, garantire la sicurezza ambientale legata a questi siti inquinati, che possono essere, sono pubblici, sono su un catasto, appunto, che è consultabile da chiunque, ma che, ecco, nel risanamento, per esempio, producono grandi quantità di rifiuti anche problematici. Ecco che diciamo anche questo tema viene gestito dall'ufficio dei rifiuti.
Certo, poi pensiamo al tema del littering, altro tema.
Assolutamente, il tema dei rifiuti, appunto, spazia dal riciclaggio al...
Tassa di base.
Al littering, alle tasse,
le varie tasse anche.
Certo.
Poi il sito della sicurezza dell'aria e del suolo, che da oggi ha un nuovo capo.
Esattamente, l'ufficio della sicurezza dell'aria e del suolo accorpa diversi temi. Oggi è stato nominato, proprio oggi, un nuovo responsabile di questo ufficio. E dicevo, i temi sono un po', diciamo, non così ben delineati come...
Un po' vago, sicurezza, aria e suolo.
Esatto, perché
c'è,
sono
tutto,
diversi i temi.
Sono diversi.
Abbiamo tutto quello che ruota attorno ai prodotti chimici, alla sicurezza ambientale preventiva e poi anche un po' l'interventistica per quello che riguarda gli incidenti rilevanti che sono stati citati prima, per esempio, quindi il piano di intervento, la difesa chimica, pompieristica, ecco, la sicurezza di legata a industrie particolari o a vie di trasporto, e poi anche il tema, per esempio, delle neofite invasive di piante, organismi alloctoni che possono causare comunque grandi problemi anche al nostro territorio. E poi anche la protezione del suolo qualitativa, l'abbiamo citata come esempio prima in queste campagne delle diossine e dei PFAS.
Le piante asiatiche, orientali?
Quello è un tema, esatto, trasversale. Non è solo della
non
nostra
è solo
sezione, ma sicuramente è un tema molto molto importante anche in prospettiva.
Poi l'ufficio del clima e della decarbonizzazione. Beh, di decarbonizzazione si parla spesso, ovviamente anche di clima, soprattutto con i cambiamenti e i mutamenti climatici.
Certo, esatto, questo è un ufficio che si è voluto, diciamo, un po' valorizzare, il nome è cambiato a partire da quest'anno, proprio perché è molto importante. La sfida climatica è molto molto centrale, molto importante per il nostro dipartimento, è molto impegnativa. Ecco, qui è un ufficio che dedica i suoi sforzi proprio a questi temi e a portarli avanti.
Polveri fini, tasse di ozono.
Ecco, no, quello è un tema, appunto,
dell'altro,
più legato alla qualità dell'aria. Diciamo, questo è un po' a monte noi vogliamo, chiaramente devono, esatto, collaborare i due uffici, a monte vogliamo chiaramente, decarbonizzando, anche pulire, diciamo, avere meno emissioni di polveri fini nell'aria, e quindi è evidente che tutto va nella stessa direzione.
Ecco, però diciamo che un ufficio è un po' più pratico sul territorio, forse questo è un po' più di studio, di riflessione, di approfondimento, l'ufficio del clima e della decarbonizzazione?
Sì, beh, sì.
Per far capire la differenza fra l'ufficio della sicurezza dell'aria e del suolo e quello del clima e della decarbonizzazione.
Sì, sì, probabilmente così.
Perfetto, poi... C'è un altro ufficio che tutti noi conosciamo molto bene e spesso dedichiamo anche puntate delle nostre trasmissioni radiofoniche, radiotelevisive, al tema dei rumori, cioè l'ufficio della prevenzione dei rumori.
Esatto, l'ufficio della prevenzione dei rumori, che, come dice il nome dell'ufficio, appunto, si occupa di questo tema, quindi dell'impatto, della lotta contro i rumori, dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico. Ecco, qui, diciamo, in particolare si tratta di poi ci sono altri temi, ma si tratta di portare avanti un po' la strategia di risanamento che
l'inquinamento fonico,
esatto, per combattere l'inquinamento fonico, in particolare appunto degli impianti come le strade o altri impianti che creano
ferrovie, cantieri,
sono state anche oggetto,
certo,
esatto.
Poi l'ufficio del monitoraggio ambientale, qui abbiamo detto che i monitoraggi per voi è materia quotidiana, insomma è prassi quotidiana.
Sì, questo ufficio è anche un po', diciamo, trasversale o a servizio degli altri uffici, poi del pubblico chiaramente. È un ufficio che gestisce il nostro laboratorio. Noi abbiamo anche un laboratorio appunto per analisi chimiche sull'ambiente e poi, come dicevamo, appunto tutto quello che riguarda quello che ruota attorno al sito www.t.oasi.ch. Che racchiude tutti questi monitoraggi, racchiude anche
i risultati, gli esiti, i riscontri
per esempio delle centraline che abbiamo disperse sul territorio per verificare la qualità dell'aria, piuttosto che altri sistemi di monitoraggio automatici, quindi raccoglie i dati di questi monitoraggi automatici o raccolti dagli altri servizi e li rende a disposizione di tutti.
Allora, siamo quasi in chiusura, ricordiamo il sito t.choasi,
esatto.
Trovate tutti i monitoraggi che vengono effettuati, soprattutto quelli passati, ma anche quelli che sono più recenti, ovviamente.
Ce ne sono anche in tempo,
anche in tempo reale, esattamente. Con tutti i risultati, anche con le spiegazioni fatte in modo comprensibile. Noi siamo partiti oggi dalle diossine dai PFAS, poi siamo arrivati a presentare la sezione di cui Nicola Solca è capo, la sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, che appartiene alla divisione dell'ambiente del Dipartimento del Territorio. Vedo le domande che sono arrivate o i commenti che sono arrivati via WhatsApp allo 076 321 11 13, diversi commenti e domande sui caminetti privati. Bisogna mettere dei filtri? Ci sono regole particolari? Ci sono dei controlli?
Ma ci sono sicuramente delle raccomandazioni, ecco, di come magari è utile gestire, ecco, la combustione rispettivamente i residui. Ecco, però si controllano soprattutto gli impianti appunto che producono il calore dedicati al riscaldamento.
Però c'è chi chiede se è vero che bisogna installare obbligatoriamente dei filtri.
Sui caminetti no,
non è cambiata la legge.
Problemi, sì.
Quindi nessun tipo di cambiamento. E poi ancora Piero ci scrive, ma questi uffici regolano anche le disposizioni su costruzioni con camini ubicati per grigliate all'aperto senza permesso? Perché nel nostro nucleo qualcuno manda fumo nelle case degli altri e pensiamo non abbia un permesso di costruzione, a chi ci si deve rivolgere eventualmente di esterno, visto che questo è un dipendente del comune?
Ma allora la competenza appunto per...
Ecco, per tutto quello che è fumi nostri e soprattutto fumi fastidiosi dei vicini. Riassumo,
sì.
Il messaggio di Piero.
Ma la competenza appunto per gli impianti, per le autorizzazioni, poi magari viene appunto è necessario chiedere anche il parere del Dipartimento, ma in primis dei comuni. Quindi ecco, il comune è il primo referente per la verifica delle autorizzazioni di determinati impianti.
Ecco, ma tutti i vostri uffici... Tra tutti i vostri uffici c'è un ufficio che controlla i camini?
Sì, appunto ci sono o controlli direttamente da parte nostra per impianti oltre determinate potenze, ma si parla di grandi impianti.
Ed è l'ufficio del?
È l'ufficio adesso, nuovo ufficio della sicurezza dell'aria, sì, del suolo, però appunto solo per grandi impianti, quindi oltre determinate potenze, mentre per gli impianti a potenze minori sono i controlli della combustione che sono delegati per questi controlli, però i controlli ci sono per gli impianti di combustione.
Ottimo, i controlli continuate a farli, soprattutto se avete delle domande, dei dubbi, delle critiche o anche delle riflessioni, siete sempre a disposizione, voi gentilmente...
Certo.
Funzionari del Dipartimento del Territorio, sempre tutti molto capaci e competenti. Grazie quindi anche a Nicola Solca, che è stato con noi oggi. Nicola Solca, capo della sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo della divisione dell'ambiente del Dipartimento del Territorio. Abbiamo parlato lungamente di diossine e soprattutto di PFAS, ma anche di come è suddivisa la sezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, cosa fa, soprattutto quali sono i suoi compiti. Domani ritorniamo con un'altra puntata di consulenza, domani parleremo di dentisti e soprattutto di cosa fanno i dentisti, quindi occhio e soprattutto ascoltateci, perché dal dentista prima o poi ci andiamo tutti e quindi qualche volta qualche domanda ce la siamo posta o l'abbiamo fatta e posta al nostro dentista. A domani, buona continuazione di giornata.